Il dossier di Alphaville questa settimana è dedicato a uno dei giganti della letteratura, l'irlandese Samuel Beckett, premio Nobel di letteratura nel 1969. Lo spunto è la pubblicazione di un Meridiano Mondadori di ben 1700 pagine, curato e tradotto interamente da Gabriele Frasca, un volume che raccoglie gran parte della produzione di questo mostro sacro della letteratura e del teatro. Beckett, morto nel 1989, è mondialmente noto in particolare per le sue pièce teatrali rivoluzionarie come Aspettando Godot, ma è anche autore di numerosi romanzi, di poesie e di opere per la radio e per la televisione. E per aprire questa nuova nostra settimana di dossier dedicato proprio a lui, proprio a Beckett, non potevamo non avere in diretta colui che ha reso possibile il Meridiano Mondadori. Gabriele Frasca, curatore ma anche traduttore dal francese e dall'inglese, visto tra l'altro che l'opera di Beckett alterna tra queste due lingue. Buongiorno, professor Frasca.
Buongiorno.
Allora, lei insegna letterature comparate all'Università di Salerno, ma è anche molto noto come traduttore, poeta, saggista. Ovviamente prima di occuparsi di questo Meridiano ha scritto numerosi saggi su Samuel Beckett, ma anche su Philip K. Dick, sul filosofo Theodor Adorno. Iniziamo da questo Meridiano, che è sottotitolato, ed è importante dirlo, Romanzi, Teatro, Televisione. Per lei Beckett è un autore chiaramente transmediale, che fa in qualche modo esplodere il sistema dei generi e delle forme letterarie. Vuole spiegarci questa sua lettura?
Sì, è una lettura che non fa altro che limitarsi a seguire quella che è una parabola conclamata, no, in Samuel Beckett. Perché se è pur vero che Beckett incrocia, diciamo così, la letteratura innanzitutto da studioso, perché la sua vocazione era quella di proseguire una lieta carriera accademica, diciamo così, no? E per tale motivo si ritrova a un certo punto catapultato in Francia, perché appunto era abitudine del Trinity College di Dublino di mandare i propri rampolli appunto alle cose superiori come appunto lettori di inglese, come primo passo per la carriera accademica. E lì però incontra Joyce e quindi qualcosa cambia nella sua vita. Non era nato scrittore, contrariamente a tanti altri autori che nascono per lo più poeti, perché si nasce tutti per lo più poeti e poi si diventa altro. Beckett non pensava assolutamente alla letteratura se non come al suo godimento di lettore e di critico. L'incontro con Joyce gli fa capire che la letteratura ha bisogno dello stesso tipo di preparazione che solitamente, diciamo, ha uno studioso, e quindi progressivamente anche proprio, diciamo così, il modello che gli appare incarnato in Joyce lo mangia dall'interno. Però come Joyce, che secondo me l'avrebbe fatto anche lui se avesse avuto la possibilità, Beckett aveva una passione per tutto ciò che era anche la modernità, la sua modernità, e quindi i mezzi che inevitabilmente un giovane nato nel 1904 poteva incrociare, quindi innanzitutto il cinema da subito e poi a partire dagli anni 20 la radio, che sono difatti i mezzi con i quali progressivamente Beckett si confronterà. Non bisogna dimenticare che Beckett nel 1936, quando aveva appena finito di scrivere Murphy, il suo primo romanzo, e ancora non sapeva bene che cosa fare della sua vita, ebbe a un certo punto l'idea, e scrisse appositamente una lettera, di andare a Mosca per diventare regista, e si offrì come aiuto regista niente meno che a Sergei Eisenstein, che la lettera non la ricevette nemmeno, a quanto ci dice il suo biografo americano Jay Leita. Tra l'altro in quel periodo Eisenstein era alquanto in disgrazia con Stalin.
Quindi un artista cross-mediale, transmediale, fin dall'inizio, Samuel Beckett, di cui parliamo nel nostro dossier di questa settimana. Lo spunto, lo abbiamo detto, ci è arrivato da un'importante pubblicazione, perché un Meridiano Mondadori è sempre una cosa importante, un momento importante per la discussione, il suo rilancio attorno a un autore, in questo caso Samuel Beckett. Lei lo ha curato, lei ha tradotto i testi, professor Frasca. Quali sono i criteri che hanno guidato la scelta dei testi pubblicati nel Meridiano Mondadori?
Appunto il tentativo di tracciare quella parabola che avevo cercato prima di in qualche modo di adombrare. Io ovviamente avrei teso al doppio volume con le opere complete, chiaramente. Dal momento che ciò non era possibile, mi sono detto che non era possibile, allora ho dovuto fare una scelta. E fare una scelta significa magari puntare su un periodo, no? Periodizzare in qualche modo, oppure appunto fare una scelta che sia anche una sorta di lettura critica. Ho preferito questa seconda ipotesi e quindi ho cercato di seguire questa parabola, partendo dal presupposto che per quello che riguarda alcuni mezzi, diciamo, intercettati da Beckett, il loro affiorare in lui può essere addirittura considerato sorgivo, cioè non ha bisogno di stimoli dall'esterno. Mentre per esempio per scrivere il primo radiodramma Beckett aspetta una committenza dalla BBC, in realtà al teatro si arriva da solo, ma arriva da solo incredibilmente anche alla televisione. Cioè il primo videodramma, come lo chiamo io, no, il primo videodramma che è giù, lo scrive autonomamente, senza che nessuno gli abbia chiesto nulla, ben consapevole che ormai almeno la sezione radiofonica della BBC accetta qualsiasi suo testo. Propone il testo alla BBC e la BBC lo accetta. È la cosa più incredibile che invece il Süddeutscher Rundfunk, l'emittente della Germania federale dell'epoca, addirittura non solo trasmetterà quei teledrammi che scriverà Beckett, ma gli chiederà addirittura di firmare la regia, il che consentirà a Beckett di cominciare a impratichirsi con le macchine, cosa che gli piacerà moltissimo.
E poi c'è la questione della traduzione dei testi di Beckett. Lo abbiamo accennato prima, la questione della traduzione è problematica, è una cosa con cui confrontarsi, perché Beckett stesso passa in vari periodi della sua attività dall'inglese al francese, ricorregge le sue pièce dopo averle viste o dirette in scena, perché fu anche regista. Fin dai titoli certe opere propongono problemi spinosi al traduttore. Lei è traduttore di Beckett per questo Meridiano, ma non solo. Ci può fare qualche esempio dei problemi che ha dovuto affrontare da questo punto di vista?
Sì, allora, il problema principale è che Beckett è uno scrittore equilingue, il che vuol dire che scrive indifferentemente in due lingue diverse, non solo, perché fosse solo questo sarebbe quasi nulla, cioè ci sarebbe soltanto bisogno della competenza giusta da parte del traduttore di avere entrambe le lingue, tutto qui. Ma quando invece l'autore si autotraduce e nel corso del tempo queste autotraduzioni avverranno sempre più a ridosso dell'originale, al punto tale che in certe occasioni mentre continua a scrivere l'originale ha già cominciato la traduzione nell'altra lingua, quale che sia, perché Beckett non si sapeva mai bene quale delle due lingue scegliesse come prima lingua, come lingua del cosiddetto originale. Allora capirà bene che per una qualsiasi persona edotta un minimo di filologia, avere in contraddizione da una parte le cosiddette ultime volontà dell'autore, che starebbero nella seconda versione, perché Beckett quando si traduce innova, perché non è un traduttore che deve rimanere fedele all'originale di un altro, è un autore, quindi per lui una traduzione è in realtà una seconda stesura.
Certo.
E la questione diventa bella complicata. Lei giustamente citava il teatro, dove è ancora più complessa la situazione, perché Beckett più delle volte scriveva il testo e dal momento che fortunatamente, sin da Aspettando Godot, frequentò immediatamente i registi e le prove, si rendeva conto ogni volta che il testo si modificava a teatro. Il testo teatrale, diciamo, è meno tetragono di quello di un romanzo, per intenderci, perché la prova della scena può modificarlo. E lui in realtà modificava il testo in base alla scena, solo che le modifiche, in base alle prove, a quello che capiva che funzionava, a quello che invece gli sembrava che non funzionasse in alcun modo, e quando passava alla seconda lingua, le modifiche apportate nella messa in scena, perché poi la messa in scena modificava il testo originale, diciamo, pubblicato, apparivano nella seconda lingua. Allora il traduttore deve fare un bel lavoro filologico, cioè la mia posizione è sempre stata questa: si parte comunque sempre dall'originale, cioè dalla prima lingua, perché è una questione, quindi diciamo, perché l'originale è fede degno, no? E però in nota, e per fortuna ho avuto la possibilità di aggiungere molte note, in nota si rende conto di tutte le trasformazioni che il testo ha avuto nell'altra lingua, il che rende paradossalmente il lettore terzo, cioè il lettore non francese e non inglese, avvantaggiato rispetto al lettore degli originali, perché il lettore i francesi leggono Beckett soltanto in francese, quindi anche i testi che lui ha scritto in inglese, visto che li ha tradotti in francese, li leggono in francese, e gli inglesi fanno lo stesso. Mentre un italiano, per fortuna, o anche un tedesco, può avere, diciamo, la possibilità di leggere in entrambe le lingue grazie a un sistema di note che in qualche modo ti rende conto di come si trasforma l'originale nelle ultime volontà.
E quindi anche grazie alla sua traduzione, che oltre, diciamo così, a essere traduttore, anche filologo, no? In parte, in questo lavoro di resa finale in una lingua terza del lavoro di Beckett, così complesso anche dal punto di vista linguistico. E poi un'altra caratteristica di Beckett e della sua scrittura è l'eccezionale densità della lingua, no? Che a volte va oltre il linguaggio. C'è una grande critica francese, Pascal Casanova, che ha definito Beckett un astrattore, cioè uno che ha spinto la scrittura in una direzione astratta. Condivide questa definizione, professor Frasca?
Io credo che i lavori di Pascal Casanova tutti sono veramente degni di essere letti, diciamo così, partiamo da questo presupposto. È chiaro che Pascal Casanova partiva da un dato non solo biografico, ma diciamo culturale, abbastanza preciso e netto. Beckett amava l'arte astratta, amava l'arte in generale, aveva una grande passione anche, che ne so, per le fasi classiche dell'arte, amava i fiamminghi, gli antichi maestri tedeschi, amava Caravaggio. Ok, però aveva una passione particolare, tutti, diciamo, i pittori che lui frequentava erano per lo più degli astrattisti. Quindi che Beckett abbia tentato di fare questo, diciamo così, con la sua lingua ci sta, anche perché avendo lui scelto, diciamo così, di andare verso, lui avrebbe detto in una nota del suo diario tenuto durante un viaggio in Germania, parlava di un quadro di Friedrich, quindi un quadro bello romantico, che è quello famoso con i due uomini che guardano la luna, che sembrerebbe aver ispirato Aspettando Godot, di un romanticismo bemollizzato, l'unico che lui poteva ritenere degno di attenzione. Sì, quello che interessa a Beckett è una sorta di scelta in minore, no? Di una lingua in minore, che era anche il modo, in qualche modo, per aggirare il grande esempio joyciano, che comunque gli ha funzionato per tutta la vita, perché la grande lingua in minore che ha creato Beckett era esattamente l'esatto rovescio della lingua joyciana, il che vuol dire che era ancora joyciana.
E possiamo infine definire Beckett, conosciuto magari in modo maggiore, più diffuso per il suo teatro, invece uno dei grandi romanzieri del Novecento, perché Beckett ha scritto anche romanzi.
Sì, per me sì, sicuramente, perché le posso dire che se incontrai, diciamo da giovane, come prima cosa il teatro e lessi quattro pièce teatrali, che apparivano all'epoca in un magnifico Oscar Mondadori, quindi Aspettando Godot, Finale di partita, L'ultima lastra di grappa e Giorni felici sostanzialmente, È chiaro che poi quando mi misi alla ricerca, avendo incontrato, incrociato questo autore che per me era, mi sembrò subito straordinario, quando mi misi alla ricerca della prosa e poi mi battei in Watt, devo dire che lì il fenomeno di compressione è stato totale. Cioè, se per me Beckett è diventato l'autore del secondo Novecento è grazie al fatto che ho letto un romanzo straordinario come Watt, romanzo che fra l'altro Beckett scrive in condizioni incredibili durante la guerra, mentre si rifugia appunto in un paesino, perché Beckett aveva partecipato alla resistenza, la sua cellula era stata cantata, la Gestapo era entrata addirittura nel suo appartamento, e Beckett rocambolescamente riesce a fuggire, si porta dietro i quadernetti dove sta scrivendo questo romanzo, e durante tutto questo periodo in cui comunque continuava a partecipare alle azioni del Maquis, no? della resistenza del sud della Francia, continua a scrivere questo romanzo che di tutto parla tranne che della guerra, apparentemente.
E quindi concludiamo questa nostra chiacchierata oggi con un invito alla lettura, in questo caso i romanzi di Beckett, per aggiungere qualche cosa a quello che già magari conosciamo di più al teatro di Beckett. Gabriele Frasca, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi.